Eccoci qua, ben trovati su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Io mi presento, come sempre, sono Eugenio Palazzini, sono un giornalista del Primato Nazionale e vi ricordo che il nostro quotidiano va in diretta con la rassegna stampa tutti i giorni, dal lunedì al sabato, quindi tranne la domenica, su Radio Bandiera Nera dalle 13 alle 14. Oggi ci sono molte notizie abbastanza importanti, sia per quanto riguarda la cronaca politica, sia per quanto riguarda la cronaca internazionale, perché in Italia oggi c'è in atto una discussione piuttosto infuocata sul MES, soprattutto all'interno del governo, tra due forze in particolare, ovvero le due forze principali che reggono la maggioranza giallo-fucsia, ovvero il Movimento 5 Stelle e il PD, e poi a livello internazionale ci sono altre notizie, tra cui la più rilevante sicuramente in questo momento è la nuova legge sulla sicurezza nazionale approvata dalla Cina per quanto riguarda Hong Kong. Vediamo innanzitutto la questione del MES, poi passiamo alla Cina e poi ci sono anche alcuni fatti di cronaca avvenuti in Italia anche piuttosto inquietanti, tra cui uno in provincia di Livorno con l'uccisione per strada di un gatto che è stato poi tra l'altro cucinato sempre per strada da un immigrato irregolare, una scena decisamente agghiacciante con un video che sta purtroppo impazzando nei social. Dico purtroppo perché obiettivamente sono immagini piuttosto forti e agghiaccianti. Noi abbiamo pubblicato sul nostro sito, chiaramente oscurato perché non ci sembrava il caso di far vedere immagini così atroci in maniera evidente, anche se è importante comunque parlarne perché sono episodi che obiettivamente non si possono accettare. Partendo però dalla questione MES, che chiaramente è la questione più importante al centro dell'attenzione politica in questi giorni in Italia, Adolfo Spezzaferro sul Primato Nazionale oggi apre in prima con un titolo abbastanza significativo che inquadra un po' tutta la querela che c'è in atto in questo momento nei banchi del governo. MES, Conte rimanda tutto a settembre, ma PD e 5 Stelle sono ai ferri corti. Perché? Perché sappiamo che fin dall'inizio il MES, voluto da PD, ma non soltanto da PD, perché ci sono anche forze del centrodestra come Forza Italia che invocano il ricorso al MES, e altre forze della maggioranza giallo-fucsia, che in realtà è una maggioranza tricefala, come sappiamo, perché oltre al Movimento 5 Stelle e al PD, c'è la stampella renziana di Italia Viva, che tra l'altro ha una pattuglia consistente di senatori e deputati in Parlamento e di conseguenza ha una voce in capitolo non indifferente. In realtà, ecco appunto, il PD è tornato alla carica improvvisamente in questi giorni, anche in maniera apparentemente inaspettata, con una lettera di Zingaretti al Corriere della Sera, che in maniera anche abbastanza irrituale, se vogliamo, da un punto di vista istituzionale, ha scritto, ovvero il capo politico, il segretario del Partito Democratico italiano, scrive al Corriere della Sera per dare un'accelerata sul MES, per far sì che il governo accetti e di fatto prenda questi soldi che l'Unione Europea concede, e vediamo in che modo poi concede all'Italia per l'emergenza sanitaria, perché chiaramente questo tipo di meccanismo europeo di stabilità è relativo all'emergenza sanitaria dovuta chiaramente all'epidemia di coronavirus. È chiaro che è un modo irrituale, ma anche un modo per spingere gli alleati di governo a chinare la testa e ad accettare quello che non hanno mai voluto accettare finora, anche se chiaramente le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle sono state contrastanti negli ultimi mesi, prima erano decisamente contrarie al MES, poi hanno leggermente aperto, adesso sono tornati ad essere fortemente contrari, almeno a parole, finché non cederanno, ci viene da dire, perché è evidente che c'è in gioco in questo momento un po' anche la tenuta di tutto il governo. Un esempio esecutivo che si regge appunto soprattutto su questi due partiti e che sul MES potrebbe vacillare. Abbiamo la sensazione che non cascherà per il semplice fatto che non conviene a nessuno dei partiti che reggono il governo, ma è sicuro che in questo momento c'è in atto una vera e propria battaglia infuocata all'interno della maggioranza. Adolfo Spezzavero cosa scrive? Scrive: Giuseppe Conte prende tempo sul MES, decide di non decidere per non scontentare nessuno, ma scontenta tutti. I giallofucsia infatti sono più che mai spaccati sul meccanismo europeo di stabilità, il PD è in pressing da tempo nel chiederne l'attivazione, risorse mai viste prima per la sanità, dicono quelli del PD, anzi nello specifico lo ha detto Nicola Zingaretti appunto nella lettera che vi citavo al Corriere della Sera. Il Movimento 5 Stelle resta almeno per adesso contrario e ieri nella maggioranza sono volati gli stracci con i Dem che hanno accusato i 5 Stelle di essere miopi e irresponsabilmente ideologici nel loro no al fondo salva stati dell'Unione Europea. I grillini dal canto loro rinfacciano agli alleati che il PD dovrebbe prima spendere i soldi che i loro ministri hanno in portafoglio e che i loro presidenti di regione hanno per la sanità e non stanno spendendo oltre 16 miliardi che ci sono già per gli investimenti. I 5 Stelle respingono le accuse dunque e puntano il dito contro la demagogia del Partito Democratico. Il paese ha bisogno di spendere i soldi stanziati per far ripartire l'economia e non di fare campagna su uno strumento che è diventato una bandierina. Ecco, qui chiaramente Adolfo Spezzaferro centra l'attenzione non soltanto sulla discussione in atto, anche abbastanza accesa, sia nei toni che nei termini tra Movimento 5 Stelle e PD, ma su questa presa di tempo da parte del Premier Conte, che di fatto decide di non decidere, perché sa che appunto ci sono posizioni del tutto contrastanti tra PD e Movimento 5 Stelle sul tema in questione, e fa un po' in maniera pilatesca, attende e non decide sulla questione. È chiaramente un modo sì per prendere tempo, ma anche in qualche modo per cercare di dirimere la questione dopo l'estate, perché come sempre sottolinea Adolfo Spezzaferro oggi sul Primato Nazionale, Conte, tirato per la giacchetta da una parte e dall'altra, intende rimandare la decisione sul MES fino a settembre. E giustamente specifica Adolfo Spezzaferro come denunciano puntualmente Lega e Fratelli d'Italia, è una trappola per il nostro paese che incapperebbe in condizionalità onerose per restituire quello che è a tutti gli effetti un prestito. E come se per settembre il quadro magicamente possa migliorare. Il rischio che la maggioranza si spacchi sulla richiesta al MES è evidente, perché sarebbe inevitabile una scissione del Movimento 5 Stelle tra chi consumerebbe l'ennesima voltafaccia pur di conservare la poltrona e chi sceglierebbe di salvare invece la faccia e magari qualche consenso elettorale, ribadendo il no alla trappola dell'Unione Europea fino all'ultimo. E con giallofucsia sempre più ballerini al Senato, un altro fuggi-fuggi a 5 Stelle sarebbe fatale, il governo potrebbe cadere. Quindi c'è anche un rimandare di fatto la questione proprio della tenuta del governo a settembre, perché Conte dice di fatto implicitamente alle due forze che reggono la maggioranza: riparliamone a settembre, intanto sfanghiamo l'estate e poi si vedrà. È chiaro che è rischioso, ma al contempo si proverà, immaginiamo, a convincere buona parte del PD a cedere sulla questione, scusate, il Movimento 5 Stelle a cedere sulla questione, ovvero ad accettare il MES, che tra l'altro trova anche dei diktat da parte dell'Unione Europea, se così li vogliamo chiamare, perché come spiega Adolfo Spezzaferro, Conte spera che per settembre abbia preso forma il Recovery Fund. A quel punto il quadro sarebbe diverso, ma nell'Unione Europea, a partire dalla Germania, sono in molti ad essere indispettiti dal fatto che l'Italia non abbia ancora fatto richiesta per il MES, visto che sono soldi subito a disposizione per le spese sanitarie legate all'emergenza coronavirus, circa 37 miliardi. Su questo subito, ovvero è quello che sostiene la Germania, quello che sostiene anche Renzi e quello che sostiene adesso in maniera veemente anche Zingaretti, sappiamo bene che in realtà non arriverebbero subito, come abbiamo già precedentemente spiegato sul Primato Nazionale, e le condizionalità, le cosiddette condizionalità, che poi è un termine anche rivedibile se vogliamo da un punto di vista strettamente grammaticale, perché dovremmo parlare più che altro di condizioni più che di condizionalità, ma sta di fatto che quello che prevede il MES è vincolato poi a tutta una serie di decisioni che potrebbe prendere anche post ricorso da parte dell'Italia l'Unione Europea, ovvero l'Unione Europea poi potrebbe mettere una serie di paletti. Ma in ogni caso, quello che adesso ci chiediamo è se il governo cederà e accetterà quindi di fare ricorso a questo MES oppure no. Intanto, come specifica sempre Adolfo Spezzaferro, il 15 luglio ci sarà il voto al Senato alla vigilia del Consiglio dell'Unione Europea, con cui Conte chiederà il mandato per trattare sul recovery fund e sul bilancio UE, ma in quell'occasione sarà presentata anche la mozione di Più Europa, con cui la Bonino chiederà l'accesso al MES, mozione che potrebbe rivelarsi una reiterazione per il giallo fucsia, soprattutto per il PD, che in quel caso dovrà scegliere se votare con la Bonino e probabilmente quindi con Italia Viva e Forza Italia, che sono le altre due forze, ricordiamo, che vogliono il MES, oppure difendere la linea del Premier e salvare il governo. Linea del Premier che non è contraria di per sé al MES, ma appunto è per un rimandare la decisione a settembre. Nel frattempo si scaglia contro Zingaretti in particolare, ma in generale contro coloro che vorrebbero approvare il ricorso al MES, Matteo Salvini, che dice: il MES è una trappola, Zingaretti non ipotechi il futuro dei nostri figli. Non vogliamo cascarci, le condizioni proposte sembrano innocue, ma i trattati e i regolamenti consentono di modificarle successivamente. Ecco perché, convinto Salvini, è molto meglio scommettere sui buoni del tesoro. Il cosiddetto CHIPEC, ovvero quella possibilità di ricorrere successivamente a delle modifiche del MES, ovvero dei trattati e dei regolamenti, ma nello specifico del MES, sono di fatto possibili, e questo è innegabile da parte di chiunque. Poi c'è chi dice: in ogni caso l'Unione Europea non lo farà, ma è una fiducia anche abbastanza cieca, visti i precedenti e visto l'atteggiamento un po' consueto da parte dell'Unione Europea. Di fatto, Salvini poi insiste: una volta presi i soldi subiremo altri diktat. Una volta accettate le risorse, dice Salvini, lo Stato membro sarà soggetto a sorveglianza rafforzata da parte della Commissione europea e della BCE. Ci sarà quindi la possibilità di subire altri diktat, la patrimoniale, una bastonata alle pensioni, un inasprimento dell'IVA. Zingaretti manda un messaggio: in Parlamento la maggioranza potrebbe imboccare la strada sciagurata che porta al MES, soprattutto se il Movimento 5 Stelle dovesse cambiare idea per l'ennesima volta per amore del potere. Ma non sarebbe la sconfitta della Lega, sarebbe la sconfitta dei nostri figli e di tutti gli italiani. Pensateci bene, all'appello di Salvini, che si rivolge in particolare proprio a Zingaretti, perché ricordiamo, è lui che sta imprimendo o cercando di imprimere una sorta di accelerata al ricorso al MES. Quindi è in atto una vera e propria battaglia politica, non semplicemente tra opposizione e governo, ma in questo caso tra le due forze principali che costituiscono l'esecutivo giallo-fucsia. Ora, è evidente che ne vedremo delle belle anche nei prossimi giorni. Sarà un po' la questione che terrà calda l'attenzione della cronaca politica da qui almeno al 15 luglio, quando appunto ricordiamo Conte all'Unione Europea, si incontrerà con gli altri leader degli stati sovrani europei. Ci sarà quindi di fatto una svolta, probabilmente, perché poi anche lì andiamo di condizionali, andiamo di forze, considerato che spesso l'Unione Europea attua lo stesso atteggiamento che sta attuando oggi il Premier Conte, ovvero decide di non decidere e rimanda tutto. Ci ascoltiamo un pezzo per staccare un po', restate connessi per la rassegna stampa del Quotidiano Nazionale. Il pezzo che andiamo ad ascoltarci è I More Me di Paul Revere and the Raiders, che sono un gruppo anni 70-80 americano e che appunto in qualche modo evoca lui o me, ovvero il MES o la mia sopravvivenza. È un po' rivolto al Movimento 5 Stelle, ma anche alle altre forze del Parlamento, sia dell'opposizione che della maggioranza. Ci ascoltiamo I More Me di Paul Revere, restate connessi per la rassegna stampa del quotidiano del Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera.
I know that it's not true. I've seen the way he looks at you, and I think you're gonna hang me up again. Now have you got yourself a brand new baby? Don't tell me, baby, is it so? I got to know, what's it gonna be? Give on. Share your loving with another man. And if you see things my way, could you let me know today? Well, if you decide it's him, I'll change my plans. So now you've got yourself a brand new baby. Don't tell me, baby, is it so? I got to know what's gonna be.
Eccoci di nuovo in diretta per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera. Vi abbiamo parlato della discussione sul MES in atto tra soprattutto le due forze politiche principali che costituiscono la maggioranza giallo-fucsia, ovvero PD e Movimento 5 Stelle, e anche dell'attacco frontale di Salvini a Zingaretti e in generale a chi vorrebbe approvare il MES, che ricordiamo fa ricorso a questo meccanismo europeo di stabilità. Non è una volontà semplicemente del PD e di Renzi, ovvero di due delle tre forze principali che costituiscono la maggioranza, ma anche di Forza Italia, che è appunto dovrebbe far parte del centrodestra, ma in tutto questo assume una posizione nettamente differente rispetto a quella portata avanti da tempo sia da Fratelli d'Italia che dalla Lega. Scusate, l'altra questione calda del giorno di cui vi accennavo prima è invece una notizia di cronaca internazionale, chiamiamola così, perché ha a che fare con la decisione della Cina di approvare la legge sulla sicurezza ad Hong Kong. E oggi vi scrivo un pezzo per spiegarvi anche cosa sta succedendo ad Hong Kong, perché si riporta spesso la notizia in maniera vaga, con dichiarazioni da parte di governi non soltanto degli Stati Uniti e della Cina e del Regno Unito, ma sono intervenuti sulla questione anche Giappone, anche Taiwan e molti altri, l'Unione Europea stessa, per condannare la decisione di Pechino. Ma cosa prevede questa legge sulla sicurezza nazionale varata appositamente per Hong Kong e perché la Cina ha deciso di vararla proprio adesso? Allora, dopo mesi di repressione delle proteste, adesso una legge sulla sicurezza nazionale. Scriviamo nel pezzo: Hong Kong, la Cina approva la legge sulla sicurezza, ecco perché è una sfida agli Stati Uniti. Ecco, la legge sulla sicurezza nazionale suona come una mazzata per l'autonomia dell'ex colonia britannica. Nonostante l'opposizione internazionale, in particolare di Stati Uniti e Regno Unito, la Cina tira dritto e inasprisce ancora di più le regole imposte ai cittadini di Hong Kong. Si tratta di una legge vagliata dal Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo, ovvero il ramo legislativo del Parlamento cinese, e approvata, secondo quanto riferiscono tra l'altro i media cinesi stessi, all'unanimità. Una legge, ha dichiarato tra l'altro il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea Charles Michel, questa legge rischia di minare seriamente l'alto livello di autonomia di Hong Kong e l'indipendenza del potere giudiziario. L'Unione Europea deplora questa decisione, una condanna quindi abbastanza dura nei confronti della decisione della Cina, ma le reazioni forti arrivano chiaramente anche da parte della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, con Mike Pompeo, segretario di Stato degli Stati Uniti, che dice che le minacce del Partito Comunista Cinese di limitare i visti per i cittadini degli Stati Uniti sono l'ultimo esempio del rifiuto di Pechino di accettare le sue responsabilità per non aver rispettato il suo impegno con la popolazione di Hong Kong. E adesso Pompeo, dopo appunto l'approvazione da parte di Pechino di questa legge nazionale sulla sicurezza, promette da parte degli Stati Uniti azioni in risposta. In realtà, come scriviamo nel pezzo in questione, gli Stati Uniti hanno già agito in qualche modo, perché da parte di Pechino questa non è semplicemente una legge approvata per reprimere ulteriormente le proteste ad Hong Kong, è sicuramente questo, è un modo per agevolare questa repressione ancora di più, ma anche una sfida aperta agli Stati Uniti. Cosa è successo infatti nei giorni scorsi? Il governo americano, scriviamo appunto sul Primato Nazionale, è già intervenuto per sanzionare la Cina. Lo ha fatto approvando il cosiddetto Hong Kong Autonomy Act, il quale dà il via libera a specifiche sanzioni contro soggetti o aziende che sostengono in qualche modo le azioni cinesi a Hong Kong. Quindi, da parte degli Stati Uniti già è stato approvato un atto che prevede delle sanzioni specifiche per aziende e anche soggetti privati cinesi che agiscono ad Hong Kong. Questa legge nazionale è da parte della Cina una risposta di fatto agli Stati Uniti, quindi c'è un braccio di ferro in atto tra le due potenze, ma al contempo la Cina dice di voler, sempre con questa legge, contrastare il terrorismo interno, il separatismo, la collusione con le forze straniere e genericamente la sovversione. Puntualizziamo sempre sul Primato Nazionale che è chiaro che reprimere una protesta in Cina si fa spesso quando appunto si utilizzano questi termini: contrastare il terrorismo, il separatismo, la collusione con le forze straniere, genericamente la sovversione, è un modo che la Cina attua spesso per giustificare la repressione interna, quindi accusa i manifestanti delle peggiori nefandezze di collusione appunto con potenze straniere, di terrorismo e quant'altro, quando in realtà ecco, sono delle scusanti utilizzate dalla Cina. Nella fattispecie appunto però non si tratta soltanto di questo, quindi la Cina va oltre, sfida apertamente gli Stati Uniti. C'è poi un'altra questione, molti si chiedono: ma di fondo l'autonomia di Hong Kong è garantita ormai da un po' di anni, non c'è più da un po' di anni, ovvero l'ex colonia britannica dal 1997 è tornata alla Cina, quindi il Regno Unito ha mollato Hong Kong e Hong Kong di fatto adesso è cinese, quindi perché tutta questa contestazione? La Cina è comunque legittimata a intervenire su Hong Kong in questo modo, magari si può parlare di eccessiva repressione, ma è comunque legittimata. Ecco, le cose non stanno proprio così, perché come spieghiamo sempre in questo pezzo del Primato Nazionale, in realtà per quanto dal 1997 Hong Kong non sia più un dominio di Londra, il ritorno alla Cina prevedeva la conservazione di un alto livello di autonomia per i successivi 50 anni, badate bene, 50 anni. Ne sono passati evidentemente meno della metà, perché siamo nel 2020, quindi sono passati esattamente 23 anni dal 1997 e Pechino di fatto ha deciso di stracciare un patto che aveva siglato con il Regno Unito e adesso è come se si fosse ripreso totalmente la gestione di Hong Kong, non garantendo più quell'autonomia promessa e stabilita nel 1997. È pur vero, come scriviamo sempre sul Primato Nazionale, che i giochi nel frattempo sono cambiati, sono soprattutto i rapporti attualmente tesi con gli Stati Uniti ad aver spinto la Cina ad accelerare la repressione, comunque chiaramente non giustificabile, perché per quanto questi rapporti siano cambiati anche con la Gran Bretagna e di conseguenza si lo sappiamo, la politica è fluida, soprattutto i rapporti diplomatici tra potenze non sono mai così duraturi, però l'ultimo accordo prevedeva, ecco, questo, e in ogni caso la repressione è sempre scongiurabile laddove si chiede semplicemente di avere un'autonomia che era stata garantita dalla stessa Cina siglando quel patto con Londra. Andiamo ad ascoltarci un altro pezzo e in questo caso cambiamo totalmente scenario anche musicale perché ci ascoltiamo un country americano però di ultima generazione, quindi assolutamente bello da sentire e divertente. È un White Buffalo di qualche anno fa, ma molto intrigante dal mio punto di vista. Quindi restate connessi su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa del Quotidiano Nazionale, pezzo al volo e poi torniamo. Eccoci di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Vi abbiamo parlato di MES, vi abbiamo parlato di Hong Kong. Adesso la notizia atroce del giorno che ci arriva da Campiglia Marittima in provincia di Livorno, dove, come molti di voi avranno purtroppo non solo letto ma anche visto, perché è un video che circola sui social e sta obiettivamente impazzando nelle ultime ore, che ritrae un immigrato irregolare, poi abbiamo scoperto 21enne straniero, che ha cucinato, ha prima ucciso e poi cucinato un gatto per strada. Una chiaramente un'azione vergognosa e inaccettabile, come sottolineiamo sul primato nazionale nel pezzo titolato Orrore a Livorno, africano irregolare uccide e cucina un gatto per strada, a firma Andrea Bonazza. I carabinieri hanno identificato il 21enne straniero irregolare sul territorio italiano, che in teoria sarà denunciato. In teoria, perché insomma, si spera che anche in pratica. Gli uomini dell'arma sono intervenuti poco prima delle 7 di stamani, dopo svariate telefonate, i cittadini scandalizzati dal gesto selvaggio. Nel video si vede chiaramente una signora inveire contro l'immigrato che in risposta la manda via puntando un oggetto verso di lei e borbottando parole incomprensibili. La donna richiama più volte lo straniero facendogli notare di avere con sé un pacchetto di sigarette e quindi avere anche la possibilità economica per acquistarsi da mangiare senza dover evidentemente arrostire un felino. Sul manto stradale, in prossimità dell'improvvisato barbecue, si distinguono chiaramente macchie di sangue sparse, segno forse che il felino è stato più volte sbattuto a terra qua e là. Che è chiaramente una lugubre colazione che qualcuno vorrebbe ostinarsi a giustificare con le solite scusanti dovute agli usi e costumi di culture diverse. Invece è un atto di inciviltà non tollerabile. È un atto di inciviltà non tollerabile che probabilmente manderà in tilt tanti petalosi che accettano supinamente gli usi e costumi degli altri, quando in realtà, così facendo, in Italia semplicemente abdicano alla propria identità. Ma la cosa che a noi sembra doppiamente grave è che in molti media locali in realtà scrivono semplicemente un uomo uccide e cucina un gatto. Ora, genericamente un uomo, nel momento in cui si tratta di un immigrato irregolare in Italia, è sbagliato anche da un punto di vista, una propaganda indiretta abbastanza vergognosa, e è sbagliato riportare una notizia in questo modo in Italia, perché non si fa informazione da qualunque parte del mondo, in qualunque media, di qualunque nazione. Quando un crimine viene commesso da uno straniero in quella nazione, si scrive la nazionalità della persona che ha commesso quel crimine. Non si fa finta di nulla perché si ha paura di dire che è uno straniero. Se è uno straniero, si dice che è uno straniero, e possibilmente, se sappiamo la nazionalità di questo straniero, si riporta anche la nazionalità, perché non è una questione di puntare il dito contro gli immigrati, è una questione di far vedere che c'è un problema e l'informazione così funziona, o così dovrebbe funzionare, nel senso si dà la notizia per intero, completa, e non si omette un dettaglio così importante, perché non è un dettaglio irrilevante, lo ripetiamo, non soltanto perché il gesto è deprecabile, quindi è giusto anche che si sappia esattamente chi l'ha commesso, ma perché con tutta evidenza c'è un problema oggi in Italia, in alcune zone in particolare. Ma ripetiamo, non stiamo parlando tra l'altro di una zona nota almeno a livello nazionale, poi magari lo è, ce lo sanno dire meglio i residenti di quella zona, ma non è così nota per degrado, per difficoltà di integrazione degli stranieri o anche per una presenza così forte di extracomunitari. Poi magari, ripetiamo, lo è e siamo noi che non conosciamo bene la situazione a Campiglia Marittima in provincia di Livorno. Sta di fatto che quando avviene una barbarie del genere non si deve semplicemente stigmatizzare, ma si deve anche cercare di capire come mai in Italia avvengono adesso questo genere di fatti così atroci. Evidentemente c'è un problema legato all'immigrazione che non può essere bypassato senza neppure menzionare la provenienza della persona che ha commesso un crimine del genere, perché obiettivamente è indicibile o dovrebbe essere tale, ma in questo caso appunto ci accorgiamo che improvvisamente fa cronaca, per il semplice fatto che è accaduto in Italia e non si deve più ripetere. Perché non si ripeta, chiaramente si deve intervenire opportunamente. E per intervenire opportunamente ci chiediamo cosa ci fa un immigrato irregolare a Campiglia Marittima, perché è libero di andarsene in giro ad arrostire dei gatti. E questo, ecco, non so, oltre a lasciarci sgomenti, senza parole, da una parte, dall'altra ci può porta anche a denunciare con una certa forza un fatto del genere. Per questo riportiamo la notizia. Il video che noi pubblichiamo è opportunamente oscurato perché riteniamo che le immagini siano decisamente agghiaccianti, non solo per gli amanti degli animali domestici, ma per tutti, perché un gesto del genere crediamo e speriamo che non sia contemplabile da parte di nessuno, nessuno può anche dire che, sai, giustificare un gesto del genere con tradizioni, usi e costumi diversi. Non scherziamo, condanniamolo speriamo anche che venga condannato l'autore del gesto prima di essere rispedito chiaramente al suo paese, visto che è irregolare. Quindi, essendo irregolare, dopo un gesto del genere non crediamo che ci siano dubbi a riguardo sulla sua non permanenza in Italia. Andando oltre, però rimanendo sempre su un problema evidentemente legato sempre all'immigrazione, l'altra notizia del giorno ci viene dalla Francia, quindi ci spostiamo di nuovo all'estero, e il pezzo di Davide Romano è titolato a riguardo: in Francia un islamista radicale è stato eletto sindaco di una città di 30.000 abitanti. Che è successo? In Francia si è scatenata una vera e propria polemica per l'elezione di un sindaco sospettato di essere un terrorista islamico. L'uomo in questione, Abdelaziz Hamida, un francese di origine marocchina, domenica scorsa è diventato il primo cittadino di Gouzainville, città di oltre 30.000 abitanti dell'Île-de-France. Non proprio un paesino, ma una cittadina di un certo rilievo, scrive Davide Romano, nel dipartimento della Val d'Oise. Il sindaco, di origini appunto marocchine neoeletto, ha sconfitto il sindaco uscente Alain Louis con il 38,58% dei voti. Quindi il franco marocchino si è presentato a capo di una lista civica il cui slogan era l'audacia del rinnovamento. Di quale rinnovamento parliamo? Speriamo che sia un rinnovamento positivo, ma dei dubbi sorgono proprio per via della personalità di questo nuovo sindaco di origine marocchina. D'altronde sarebbe registrato questo nuovo sindaco come Fish S. Che vuol dire? Hamida si descrive come un uomo libero, un imprenditore di 43 anni legato al territorio, titolare di una laurea conseguita a Parigi ed ex presidente della squadra di calcio di Gouzainville. Insomma, un classico candidato civico, tutto sommato anche con un buon curriculum. Eppure, stando a un'inchiesta uscita sull'Express meno di un anno fa, Hamida sarebbe in realtà un islamista radicale. A dimostrarlo ci sarebbe una sua registrazione proprio come Fish S, dicitura che indica le persone potenzialmente più pericolose in Francia. Non comporta l'arresto, ma è appunto una misura, specifica Davide Romano, che molto spesso è utilizzata per indicare i potenziali pericoli per la sicurezza nazionale, molto diffusa tra i possibili terroristi islamici. E Abdelaziz Hamida, ovvero il neo sindaco eletto, appunto, stando a quanto riportato sempre dall'Express, che appunto cita fonti di polizia, sarebbe noto per essere molto vicino al movimento fondamentalista Tablighi, organizzazione che viene menzionata nel fascicolo giudiziario relativo all'UNEL, una cellula jihadista responsabile della partenza di molti giovani francesi di origine araba per la Siria e l'Iraq negli anni 2014 e 2015. Il neo sindaco, quindi, di Gouzainville nega tutto e ha già annunciato di aver sporto denuncia per diffamazione, con processo previsto per settembre. Ma se venisse confermato il suo legame con l'islamismo radicale, si aprirebbe inevitabilmente uno scenario inquietante in merito al livello di infiltrazione e integralismo islamico all'interno delle dinamiche politiche francesi. Perché chiaramente non è la prima volta che in Francia degli islamici vengono eletti, ma un conto è essere islamico. Ovviamente, giustamente, legittimo in una nazione laica, e chiaramente non tutti gli islamici sono dei pazzi fondamentalisti che ci vorrebbero sgozzare, ci mancherebbe altro. Siamo sul primato nazionale, abbiamo sempre specificato differenze tra Islam e Islam, se così vogliamo in maniera semplicistica dire, ma è altrettanto inquietante, quindi da monitorare una situazione del genere, perché qui parliamo appunto di un signore che è accusato di reati piuttosto gravi, e parliamo appunto di un eventuale, perché qui chiaramente ancora non ci sono delle prove, infiltrazione islamista anche nelle istituzioni francesi, in un comune che non è propriamente irrilevante o comunque piccolo in Francia, ma è di 30.000 abitanti. Quindi quanto questo potrà avere un peso lo vedremo, perché a settembre, come abbiamo specificato sul primato nazionale, appunto in questo articolo, ci sarà il processo al neo sindaco di origini marocchine. Vedremo cosa accadrà. Nel frattempo ci arrivano chiaramente notizie altrettanto sconcertanti dalla Cina. Qui non si parla chiaramente di islamismo, non si parla né di islamismo né di terrorismo stricto senso, ma chiaramente si parla di una situazione che rischia di diventare inquietante da un punto di vista sanitario dopo il coronavirus, perché se già dalla Cina è arrivato purtroppo anche in Italia e in tutto il mondo il coronavirus, adesso è stato scoperto un nuovo virus simile alla suina in maiali e uomini, che è potenzialmente pandemico, e qui chiaramente si apre di nuovo uno scenario sconcertante, sperando che chiaramente sia una notizia, purtroppo è confermata, sembra confermata, ma che non ci siano strascichi, poi che sul serio non si verifichi un'altra pandemia, perché sarebbe veramente scongiurabile. Ma questo purtroppo è quello che in questo momento appunto ci arriva dalla Cina a livello di notizie. E Cristina Gauri scrive un pezzo sul primato nazionale dove ci parla appunto di questo nuovo virus. Un virus simile all'H1N1, quello per intenderci, che provocò la pandemia di suina nel 2009. È stato isolato in Cina e avrebbe già fatto il salto di specie. A scoprirlo è stato il gruppo coordinato da George Gao e Jinhua Liu, rispettivamente delle università agrarie di Pechino e Shandong, con la partecipazione dei centri cinesi per il controllo delle malattie, nell'ambito di un progetto di controllo patrocinato dall'OMS per prevenire lo sviluppo di nuove pandemie e sviluppare le debite contromisure in tempi accettabili. A riportarlo è anche Corriere della Sera e appunto Cristina Gauri, nel pezzo questione primato nazionale, specifica anche cosa hanno detto poi i ricercatori che hanno scoperto appunto questo nuovo virus. Puntualizzano che, nonostante non esista ancora una minaccia imminente, la situazione va monitorata strettamente. Il virus è stato descritto sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti e è una ricombinazione della variante H1N1 del 2009. E avrebbe tutte le qualità per diventare pandemico, e questo chiaramente è l'aspetto più inquietante, perché è stato rinvenuto nei maiali e in un 10% del personale impiegato negli allevamenti su di un campione di 300 persone. Sta quindi a significare che la zoonosi avrebbe già effettuato il salto di specie da animale a uomo, ma non ha ancora la capacità di trasmettersi da uomo a uomo, e è questo che chiaramente dobbiamo scongiurare il più possibile. Gli attuali vaccini antinfluenzali non assicurano però protezione contro questo nuovo virus, ma spiegano i ricercatori, possono essere adatti per farlo. Che qui è una situazione abbastanza ambigua, ancora tutta da chiarire, come spesso avviene quando si tratta di nuovi virus. La ricerca è un lavoro atteso e importante, un monitoraggio importantissimo per allestire con grande anticipo un vaccino nel caso in cui il virus si espandesse, ha sostenuto l'esperto di malattie infettive Giorgio Palù dell'Università di Padova, intervistato dall'ANSA. Comunque, l'invito in generale da parte dei scienziati è di rimanere allerta, perché non è una notizia che crea preoccupazione, ma riporta al discorso di minaccia salute umana dal mondo animale, che ci riporta all'importanza di avere un aggiornamento dei piani pandemici, dice l'epidemiologa Stefania Salmaso. In realtà, insomma, un po' di preoccupazione inevitabilmente la desta, e a proposito dell'aggiornamento dei piani pandemici evocati da Stefania Salmaso e all'importanza appunto che hanno, ricordiamo sempre nel pezzo del primato nazionale che l'Italia non aggiorna da 10 anni questi piani pandemici, e quanto è successo negli ultimi mesi non solo nella testimonianza, ma ci dovrebbe anche far pensare molto su questa latitanza da parte dell'Italia, che dovrebbe attivarsi il prima possibile per aggiornarli questi piani pandemici. Torniamo a breve, ci ascoltiamo prima un pezzo di Jim Croce, che è un autore italo-americano degli anni 60 e 60-70. Si chiama Speedball Tucker, il pezzo Jim Croce su Radio Bandiera Nera. A breve torniamo con la rassegna stampa del Primato Nazionale, restate connessi.
I drive a broke down rig on Maypop ties, 40 foot of overload. A lot of people say that I'm crazy because I don't know how to take it slow. I got a broomstick on the throttle, I gotta rope it up and it'll ride down. Non-stop back to Dallas, popping them a West Coast turnarounds. And they call me Speedball, Speedball Tucker, Daryl of the highway. And all them other truckers would tell you that the boy is mad. You keep driving in a rig like that. You know the rain may blow, the snow may snow, and the turnpikes they may freeze, but they don't bother old Speedball. He going any damn way he please. He got a broomstick on the throttle, you keep his throttle foot a dancing round. With a cup full of cold black coffee and a pocket full of West Coast turnarounds, and they call me Speedball, Speedball Tucker, Daryl of the highway. And all them other truckers will tell you that the boy is mad. You be driving in a rig like that. One day I look into my rearview mirror, and coming off from behind, there was a Georgia State policeman, oh, and $100 fine. Well, he looked me in the eyes, he was writing me up. He said, driver, you've been flying, and 95 is the route you were on. It was not the speed limit sign. Yeah, they call me Speedball, Speedball Tucker, Daryl of the highway. And all them other truckers would tell you that the boy is mad. You'd be driving in a rig like that. Yeah, they call me Speedball, Speedball Tucker, Daryl of the highway. And all them other truckers would tell you that the boy is mad. You'd be driving in a rig like that.
Eccoci di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Ultimi 10 minuti della nostra rassegna stampa di oggi per parlarvi di una notizia abbastanza scioccante, ovvero l'audio shock del giudice Franco, che dice: Berlusconi condannato per ordine dall'alto, uno schifo. E chiaramente, in un momento in cui la magistratura italiana non è propriamente al massimo della considerazione positiva da parte degli italiani, arriva questa fiammata che chiaramente è abbastanza indicativa un po' di come funzionano certe dinamiche, anche di come funzionavano certe dinamiche. Infatti scrive Elena Sempione nel pezzo in questione del Primato Nazionale: quando qualcuno diceva che le toghe rosse perseguitavano Silvio Berlusconi, veniva automaticamente preso per pazzo complottista, che poi è la stessa cosa. Ora però le registrazioni del giudice Amedeo Franco confermano che in buona sostanza quella ricostruzione complottista non era poi tanto campata per aria. Cosa è successo? O meglio, cosa dice il giudice Franco? Allora, parliamo di un passaggio rilevante che citiamo della registrazione in questione, finita nelle mani del Riformista, il quotidiano diretto da Piero Sansonetti, che negli ultimi tempi sta tra l'altro continuando a far luce sullo scandalo di Magistratopoli. Dice: Berlusconi deve essere condannato a priori perché è un mascalzone, dice quest'audio appunto il giudice. Questa è la realtà, a mio parere è stato trattato ingiustamente e ha subito una grave ingiustizia. L'impressione è che tutta questa vicenda sia stata guidata dall'alto. In effetti hanno fatto una porcheria, perché che senso ha mandare alla sezione feriale? Voglio per sgravarmi la coscienza perché mi porto questo peso del ci continuo a pensare, non mi libero. Io gli stavo dicendo che la sentenza faceva schifo. Nello specifico, spiega il riformista, si tratta di una dichiarazione del dottor Amedeo Franco che racconta come la sentenza di condanna di Berlusconi da parte della Cassazione fu decisa a priori e probabilmente teleguidata. Per questa ragione era una sentenza molto lacunosa dal punto di vista giuridico. E tutta la storia ruota attorno di fatto alle sentenze di condanna per frode fiscale emesse in tre gradi contro Berlusconi. I processi ebbero luogo in un arco di tempo che va dal 2012 al 2013 con una velocità inusuale e sospetta. L'accusa era che Mediaset, attraverso la mediazione di un tale Farouk Agrama, avrebbe comprato dei film americani a un prezzo falso in modo da abbassarsi le tasse. Il Cavaliere affermò a sua discolpa che al tempo era presidente del Consiglio e non si occupava né della dichiarazione dei redditi di Mediaset né tantomeno dell'acquisto di film stranieri per suo conto. Fatto sta che i giudici non gli credettero e lo condannarono ai servizi sociali, escludendolo peraltro dal Senato della Repubblica, applicando retroattivamente la legge Severino che al tempo dell'ipotesi di reato non esisteva. Secondo il giudice Franco, che era relatore presso la sezione federale della Cassazione al tempo presieduta dal PM Antonio Esposito, che nel 2013 confermò la sentenza dei due primi gradi di giudizio contro Berlusconi, di fatto Franco re resta sconcertato dall'iter del processo e lo rivelò a Berlusconi stesso, anche davanti a dei testimoni che registrarono le conversazioni. In un'altra conversazione, il giudice Franco sostiene che sussiste una malafede del Presidente del Consiglio, sicuramente lui lo sapeva, cioè sa che è una porcheria. In quell'occasione Franco riferì anche delle voci secondo cui il Presidente della Cassazione Esposito, che oggi è editorialista al Fatto Quotidiano di Travaglio, incredibile, sarebbe stato pressato poiché il figlio, anche il magistrato, era indagato dalla procura di Milano per essere stato beccato con droga a casa di. E ancora, i pregiudizi per forza che ci stavano, si potesse fare, si potesse scegliere, si poteva cercare di evitare che andasse a finire in mano a questo plotone di esecuzione, lo definisce il giudice Franco. Come è capitato, perché di peggio non poteva capitare. Non mi mettevo a fare il magistrato se questo è il modo di fare per colpire le persone, gli avversari politici. Non è così. Io ho opinioni diverse della giustizia giuridica. E poi Franco avrebbe confessato a Berlusconi. Tutti i miei colleghi e anche i suoi, che pure non lo supportano, sono convinti che questa cosa sia stata guidata dall'alto. Si getta una nuova luce, se vogliamo, su un caso che ha fatto la storia politica italiana degli ultimi anni, la condanna a Berlusconi, e appunto noi riportiamo anche l'audio delle parole appunto di questo giudice, del giudice Franco, perché appunto ci sembra importante, insomma, questo chiaramente va da sé rimarcare la questione, ognuno poi si farà il giudizio che vuole, ma ecco appunto stanno facendo molto discutere queste registrazioni e se ne parlerà. Crediamo anche nei prossimi giorni, perché parlare appunto di una sentenza pilotata da un punto di vista politico, tra l'altro dopo tutti questi anni, insomma, è abbastanza impressionante. Appunto, il giudice Franco la definisce una porcheria e come scrive poi Vittoria Fiore in un altro pezzo del Primato Nazionale sulla questione, dove appunto vi ricordiamo, riportiamo l'audio della registrazione, il titolo del pezzo è Condanna di Berlusconi fu pilotata. Ecco le registrazioni del giudice Franco, con tanto appunto di audio che vi facciamo sentire. Nulla, ascoltatevi l'audio, fatevi la vostra idea come sempre, ma quello che appunto rimarchiamo è che secondo il giudice Franco sussisteva una malafede del presidente, ovvero era pressato perché il figlio, anche il magistrato, era indagato alla procura di Milano per essere stato beccato con droga a casa di. Ora, si tratta di registrazioni allegate a un ricorso fatto da Berlusconi alla Corte europea per provare che la sentenza della Cassazione, già incrinata al Tribunale civile di Milano, non ha risposto ai sacrosanti criteri di giustizia. Insomma, Berlusconi prova a dimostrare la sua innocenza e questo audio sicuramente dovrà essere vagliato dai giudici con attenzione perché è indiscutibile che si apra tutta una questione legata non soltanto al caso Berlusconi, alla condanna di Berlusconi, ma più in generale alla situazione in cui versa una certa magistratura oggi in Italia, sempre più discutibile e sempre più al centro dell'attenzione mediatica. Ci ascoltiamo l'ultimo pezzo sul primato su Radio Bandiera Nera, prima di chiudere la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Vi ricordiamo, prima di ascoltarci il pezzo, che tutti i giorni dalle 13 alle 14 il Primato Nazionale va in onda su Radio Bandiera Nera dal lunedì al sabato, quindi vi diamo appuntamento domani, sempre dalle 13 alle 14, ripetiamo, su Radio Bandiera Nera, ma in generale restate connessi su questa splendida radio, ottima musica, ottime trasmissioni. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con un collega che sarà collegato per la rassegna stampa e ci ascoltiamo l'ultimo pezzo come promesso della rassegna di oggi e l'ultimo pezzo è un po' particolare perché anche questo è degli anni 60, in realtà è un gruppo italiano anche se canta in inglese, sono Cantori Moderni di Alessandroni. Pochi di voi li conosceranno, ma sono autori di ottime colonne musicali. Hanno collaborato con Ennio Morricone. Questo pezzo si intitola Dinamite Jim, è simpatico. E quindi chiudiamo la rassegna stampa con un sorriso, visto anche un po' di notizie non propriamente simpatiche, al contrario di oggi che vi abbiamo letto oggi. Vi diamo appuntamento domani con la rassegna stampa del Primato Nazionale, Dinamite Jim dei Cantori Moderni di Alessandroni. Ciao.
You guys are